della società.
Perché erano persone colte, preparate, studiavano tantissimo,
sì.
Veramente. E noi conosciamo Leonardo come un genio, ma non è che quelli che erano contemporanei di Leonardo fossero meno preparati di lui. Quindi erano persone veramente con una grande cultura e una grande conoscenza di tutte le scienze, non solo dell'arte. Allora, io direi ci mettiamo un'altra canzone e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo un arcobaleno di colori. Sì, non vorrei dire che sembriamo veramente le due vecchine dei Muppets. Vabbè, questa è una cosa fra di noi. Allora, dai, continuiamo a parlare di arte. Adesso voglio farti un po' di domande, proprio di curiosità, no? Sono le domande che di solito mi fanno i bambini. Ma ti dirò, sono domande che anch'io mi facevo da bambina, perché con Anna Rita abbiamo un percorso comune, nel senso che abbiamo comunque tutte e due fatto questa formazione in ambito artistico, poi io sono andata più sulla parte pratica, artistica pratica, lei invece ha continuato più sulla parte teorica. Allora, io da bambina chiamavo colori a tempera quelli che si temperavano, cioè le matite, cioè temperino e si
le
tempera, e quindi
colorate.
E le matite colorate per me quelli erano i colori a tempera, e invece no. Non sono quelli. I colori a tempera sono quelli che noi compriamo nei tubetti. Allora, Anna Rita, ci spieghi perché si chiamano colori a tempera?
Allora, questa domanda, intanto mi permetto di dire una cosa. Questo aspetto legato ai colori, all'importanza anche proprio dei materiali, è un altro aspetto fondamentale che lo storico dell'arte deve avere, perché è vero che dobbiamo conoscere bene la storia, il pensiero filosofico, un po' di antropologia che non sarebbe male, ma anche tutta la parte legata alla chimica, che è un po'... passami il termine, un po' il tallone da Achille di tutti gli storici dell'arte, perché chiaramente è importante conoscere i materiali utilizzati, i supporti utilizzati. Quindi in linea di massima c'è la tempera, che è questa tecnica che veniva utilizzata in parte sulla tavola, poco sulla tela, ma magari ci arriviamo più tardi. E poi c'era quella, la tecnica dell'affresco, quella per per far capire anche ai nostri bimbi, quella della Cappella Sistina di Michelangelo, che forse è l'esempio più bello e più wow che forse, come dire, qualche artista possa aver creato.
Perché l'affresco, cioè, dipingevano direttamente sul muro,
sì.
Quindi non è che si facevano il disegno prima, cioè dipingevano direttamente sul muro. Pensate che capacità incredibile questi artisti.
Sì.
Ecco, dipingevano appunto con questi colori a tempera, che non sono quelli che si temperano, non sono le matite,
no.
Ma sono fatti come?
Allora, in realtà questi erano quelli maggiormente utilizzati fino al, diciamo, al Medioevo, primo Rinascimento, e il termine tempera deriva proprio da un italiano, potremmo dire, arcaico, che è tempra, il quale significato si riferisce sostanzialmente al movimento che facevano i pittori per mescolare, chiamiamoli ingredienti, tutti gli ingredienti che servivano per ottenere la giusta consistenza, perché la consistenza, cara Barbara, è, come ben sai avendo fatto tu l'accademia, è fondamentale, perché se vogliamo dare una tonalità di colore più coprente, più intensa, il tipo di consistenza è sicuramente diverso. Infatti molti, immagino l'avranno chiesto anche a te, molti bambini dicono: come si fa a capire la differenza tra una tempera e un affresco? Beh, la risposta più immediata e più semplice è proprio quella dell'intensità del colore che la tempera dà, a differenza dell'affresco.
E tu dici, prima dicevi proprio mescolare gli ingredienti, perché in effetti sembrava un po' una mescolanza di ingredienti, perché si usavano ingredienti naturali, quindi si usavano per esempio il bianco d'uovo per mescolare i colori, e i colori in realtà erano delle polveri, ma delle polveri come? Mica polvere così, quella che togliamo dai mobili.
No.
Erano delle polveri particolari. Da dove venivano?
Allora, in realtà c'erano quelli di origine minerale, non lo so, penso il carbone, ecco, giusto per rimanere in tema bambini, c'era il carbone.
Credevo in tema Befane.
No, saremo fuori tempo massimo, direi. Le terre, ma anche proprio le pietre macinate, perché, come dicevi giustamente tu, erano delle polveri. I colori si chiamano in gergo pigmenti, che per, come dire, questa polvere, per rimanere legata tra di loro, insomma, tra di essa, sì, si usa, ecco la chimica che viene fuori, il legante o il medium, che è praticamente una sostanza piuttosto liquida, che poteva essere l'olio nel caso della pittura olio, oppure l'acqua nel caso dell'acquerello, che serviva proprio per mescolare, e qui ritorniamo agli ingredienti, per mescolare ed ottenere poi il colore che l'artista voleva.
Quindi, da tutto questo discorso state capendo che anche i colori in tubetto in realtà non esistevano. Il colore in tubetto è qualcosa di molto recente, cioè è un'invenzione molto più vicina a noi di quello che si possa pensare. Quindi prima ci si dava da fare a preparare questi colori macinando la pietra, scoprendo quelli che potevano essere le pietre o le sostanze che davano quella particolare tonalità, mescolandola appunto con dei liquidi, con la colla al bianco d'uovo, cioè qualunque cosa. Erano veramente dei chimici,
sì,
anche gli artisti. E poi qualcuno inventa i colori a tubetto, nel tubetto, grande rivoluzione.
Sì.
Quando e perché?
Allora, questa rivoluzione in ambito artistico è praticamente recentissima, se vogliamo, perché nel 1841 un pittore americano, John Rand, inventò il colore ad olio nel tubetto metallico, che quindi era praticamente pronto all'uso ed era soprattutto facile da trasportare. Questa invenzione della metà dell'Ottocento spiega anche perché proprio qualche decennio più tardi si ha la prima rivoluzione in ambito artistico, e faccio riferimento alla pittura degli impressionisti, perché come diceva il buon Renoir, che era uno di questi pittori impressionisti dell'Ottocento francese, senza i tubetti di colore non ci sarebbero stati Cézanne, Monet, Sisley e Pissarro, giusto per dare qualche nome dei pittori impressionisti. Perché questa scoperta fu molto importante per loro, perché gli permise di lavorare en plein air, quindi all'aria aperta, di realizzare le opere direttamente sulle rive della Seine, il fiume che attraversa Parigi, di raccontare la cattedrale di Notre-Dame di Parigi nelle diverse ore del giorno, quindi con la diversa luce, perché chiaramente portavano una valigetta, potremmo dire, con questi tubetti di colore che gli permetteva di lavorare con una rapidità incredibile, e questo ha fatto veramente la differenza in ambito artistico, perché poter portare i colori dietro era insomma un bel valore aggiunto e praticità assoluta per questi artisti.
Eh sì, perché erano già pronti, mentre prima si lavorava negli studi, nelle botteghe, non c'era lo smartphone per fare la fotografia e dire guarda che bella questa cosa, dopo la faccio così, non c'era, e quindi insomma rivoluziona effettivamente il modo di dipingere, si può finalmente dipingere all'aria aperta, quindi non bisogna tornare sempre in studio con un'ottima memoria di quello che si è visto.
E a proposito di questa, una curiosità che sicuramente piacerà ai nostri bambini, direi anche ai loro nonni, proprio lo scorso 15 aprile, quindi qualche giorno fa, si sono festeggiati i 150 anni dall'inizio dell'impressionismo, proprio perché il 15 aprile del 1874 ci fu la prima mostra di questi grandi artisti, Monet, Manet, Renoir e tutti gli altri, nello studio del famoso fotografo parigino Nadar.
Ecco, se non sapete chi sono e avete voglia di scoprirlo, beh, nella Kunsthaus di Zurigo c'è una splendida collezione di artisti impressionisti, e Anna Rita organizza anche delle visite guidate, quindi direi che è proprio un'ottima occasione per andare a passare un pomeriggio o una mattina diversi. Ricordo che il mercoledì tra l'altro l'ingresso è gratuito, sì. E quindi scoprire questa rivoluzione in ambito artistico. Ascoltiamo un'altra canzone, vuoi annunciarla tu, Anna Rita?
Sì, a proposito di colori e di tavolozze, sulla tavolozza di un pittore di Chiara Strada.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Sulla tavolozza di un pittore, dal pennello frivolo e ribelle, sembrano piovute a catinelle più di mille gocce di colore. Rosa salmone, o grattano, indaco, purpura, mandarino.
Radio L'Ora Italiana.
L'ora dei bambini.
La signora Matita Rossa voleva fare un bel disegno e cominciò tracciando un sole rosso e un fuocherello al lato del foglio. Arrivò il signor Matita Blu e disse: «Vuoi che ti aiuti?» La signora Matita Rossa gli disse di sì e allora egli fece un bel cielo blu cobalto. Giunse di lì a poco il signor Matita Azzurro e disse: «Un cielo azzurro sarebbe più realistico!» E così lo disegnò. Il signor Matita Blu chiese: «E io? E io cosa faccio allora?» «Beh, tu puoi fare il mare», rispose la Matita Azzurra. «Sotto un cielo azzurro un bel mare blu starà benissimo!» Giunse poi la signorina Matita Verde, che cominciò a fare i complimenti per il bel disegno. «Però un bel prato verde, degli alberi, dei cespugli non starebbero male!» «Sì!» risposero tutti in coro. Nacque così un bel prato, con alti alberi che assieme al mare blu, al cielo azzurro, al sole rosso e al fuocherello al lato del foglio, era veramente uno spettacolo. Arrivò pian piano la signora Matita Gialla che, guardando con attenzione, disse: «Ma sole così rosso però lo si vede solo al tramonto. Non sarebbe meglio se ci fosse un sole giallo con tanti raggi? E poi quel fuoco in pieno giorno? A che cosa serve?» Senza pensarci due volte si mise a colorare il sole di giallo e cancellò il fuocherello. La signora Matita Rossa, che per prima aveva cominciato a disegnare, si lamentò: ma io non ci sono più nel disegno!» La signora Matita Gialla allora le propose: «Senti, puoi fare tanti fiori rossi nel prato e fra gli alberi dei frutti, magari delle mele!» Beh, il risultato fu eccezionale. «Oh!» dissero tutte in coro le matite colorate, ammirando il disegno. Avevano creato veramente uno splendido capolavoro.
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati, se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde, si vede un punto lontano, non si scappa, è il buon Dio, è un gabbiano e va verso il mare a volare. A navigare a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove li pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano. Piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra uno scherzo ci vuole un secondo, basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro, chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. Va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà, se ci vieni incontro non farò.
il sole giallo
ma scolorirà.
E se piove due segni di birro ti danno un ombrello
che scolorirà.
Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai, tutto un mondo
che scolorirà.
Ed eccoci tornati qui e siamo alla fine anche di questa nostra puntata. È volato,
già.
Il tempo è volato. Allora, innanzitutto grazie alla nostra amica Mariangela che è rimasta con noi, che mi saluta dalla regia. Grazie Mariangela di essere venuta a trovarci. Ringrazio Bruno Indelicato alla regia, ovviamente, come sempre. Ringrazio la mia super ospite Annarita Tessere, grazie Annarita.
Grazie Barbara per questa bellissima chiacchierata sull'arte.
E Annarita mi ha promesso che tornerà a raccontarci tante altre cose interessanti, quindi
certo,
noi la aspettiamo. L'ho detto in diretta, prendete nota, è una promessa.
Certo.
Allora, io sono Barbara Cainazzo, vi do un appuntamento con l'ora dei bambini. Adesso non mi ricordo la data, comunque torno, ecco.
Questa è la cosa
questa
più importante.
È la cosa più importante. Vi auguro una bellissima domenica, una splendida settimana. Il tempo, insomma, ha deciso dopo un inizio di primavera di tornare inverno, giusto per non farci dimenticare com'era, ma si sta pian pianino convincendo. Quindi noi speriamo che tornino le belle giornate e si possa tornare a giocare fuori e fare delle belle passeggiate. Vi auguro tante, tante, tante cose belle e, come sempre, un grande ciao. A presto, ciao ciao!
Ciao!
Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovare parole molto serie. Tenterò di disegnare arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo è il mare, e giallo come luce del sole, come le cose che mi fai. Provare ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come speranza, e come frutta ancora acerba, e adesso un po' di blu come la notte, il bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle.
Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
affidamento al sangue misto, sembro profezia, una pinta a Santa Maria e a par condicio, assolutissimamente no, partese scritto di castradito dai oracoli, a piovra perderai tentacoli e cascarai tabù.
Come te.